Buongiorno, buongiorno a voi.
Oggi vogliamo parlare di gelosia, è come la follia, dicevano in quella vecchia canzone. È proprio così, può diventare una malattia l'essere gelosi di qualcuno all'interno di un rapporto di coppia più o meno stretto?
Sì, come tutti i sentimenti umani abbiamo un aspetto della gelosia che possiamo considerare assolutamente normale, fisiologico, che esprime semplicemente una legittima e comprensibile paura di perdere una persona a cui siamo particolarmente legati e naturalmente nel continuum che esiste in tutti i sentimenti umani può arrivare invece a scompensare decisamente in un quadro grave psichiatrico che mette a grave rischio sia la persona di cui si è gelosi, sia anche la persona stessa che è gelosa, perché naturalmente può arrivare a comportamenti gravissimi, fino per esempio all'omicidio, al suicidio, quindi a gesti assolutamente definitivi e irrimediabili.
Quindi la gelosia vive di diverse gradualità. Quanti tipi ne vengono riconosciuti dal punto di vista anche scientifico?
Una vecchia classificazione che però mi fa piacere ricordare perché tutto sommato Sigmund Freud, che è stato il padre della psicanalisi, ha visto giusto in molti aspetti della vita, è proprio la sua classificazione. Lui riconosceva nella coppia tre tipi di gelosia, tutti caratterizzati da un sentimento che lui definiva ambivalenza. Che cosa vuol dire l'ambivalenza? La coesistenza di sentimenti di segno opposto, per esempio un amore grande ma anche un'aggressività distruttiva nei confronti della persona amata. Ecco che allora in questi tre tipi di gelosia noi abbiamo da un lato sentimenti che vanno dall'affetto profondo alla possessività sempre più patologica e dall'altro, e questo è molto importante, ogni volta che la persona avverta un sentimento di gelosia noi abbiamo un terremoto biochimico e nel suo cervello e nel suo organismo. Il geloso cambia letteralmente faccia, gli va sulla pressione arteriosa, cambia la sudorazione, diventa una sudorazione molto aggressiva per esempio, con molecole che vengono percepite dall'altro come un segnale di grave allarme correttamente. In altre parole, si attiva non solo il sistema affettivo, quindi con sentimento di depressione, di ansia, di aggressività, quindi tutte le emozioni correlate alla paura di perdere la persona amata e alla rabbia che questo può causare, ma si alterano anche il sistema, come dicevo, neurovegetativo, quindi con tachicardia, ansia, insonnia, aumento della pressione. E nei casi gravi si altera anche il terzo sistema, che è il sistema cognitivo, il sistema del giudizio. In altre parole, si parla di gelosia delirante proprio quando la persona non è più in grado di giudicare correttamente, con principio di realtà, le situazioni e quindi proietta il proprio terrore di essere abbandonato, di essere tradito, anche su persone di comportamento assolutamente ineccepibile. Ricordo per tutti il caso emblematico del famoso Otello di Shakespeare, in cui Desdemona, la moglie, era una donna deliziosissima, pura, di comportamento ineccepibile, e tuttavia il delirio di gelosia di Otello è tale da portarlo, anche naturalmente con la complicità della perfida figura di Iago, addirittura a ucciderla. Gli altri due tipi di gelosia, sono partito da quello più severo, sono la gelosia competitiva, cosiddetta normale, e la gelosia proiettiva. La gelosia competitiva ha sostanzialmente quattro fattori che la caratterizzano. Innanzitutto il dolore provocato dalla paura o anche la convinzione che abbiamo già perso l'oggetto del nostro amore. Questo succede tutte le volte in cui ci sembra che il nostro partner, la nostra partner, siano attratti, siano catturati, potremmo dire, nella sfera di influenza di un'altra persona. Il secondo elemento è la ferita, noi diciamo narcisistica, la ferita dell'io, che ognuno di noi prova quando ha la sensazione che un altro o un'altra gli venga preferito. Per esempio, questo tipo di gelosia è frequentissimo anche nei fratelli. Quando nasce il fratellino, il bambino subisce la prima grande ferita narcisistica della propria vita e se i genitori non sono molto attenti a distribuire accuratamente le attenzioni tra i piccoli, ecco che questo nucleo primitivo di gelosia tenderà poi a essere una sorta di imprinting, di caratterizzazione emotiva che si ripercuote poi anche in fasi successive della vita. La terza caratteristica, che di nuovo vediamo già nei bambini piccoli, è l'ostilità verso il rivale più fortunato, che può essere il fratellino in questo caso, e un domani la persona adulta. Io ricordo, per esempio, così aneddoticamente, la frase di del figlio di un'amica quando è nata la sorellina. Quando la mamma la stava allattando, questo bambino diceva: mamma, ma tu mi vuoi bene? Ma certo Filippo. Ma mamma, ma proprio tanto bene? Ma certo Filippo, ma proprio benissimo, sì. E allora mamma, buttala via. Ecco, in questo caso si vede chiaramente come il bambino di 4 anni nella sua semplicità vedesse proprio con una aggressività e un'ostilità nettissima la rivalità della bimba che in quel momento aveva, tra virgolette, il privilegio di poter essere ancora allattata a seno. Il quarto fattore che caratterizza la gelosia competitiva, che ancora consideriamo però nell'ambito di normalità, è il senso di colpa che il soggetto si attribuisce quando teme di essere responsabile della perdita della persona amata, e questo di nuovo lo troviamo nei bambini. In particolare i psicoanalisti infantili conoscono bene il senso di colpa che hanno i piccolini quando hanno la sensazione che la mamma, tra virgolette, gli voglia meno bene perché hanno fatto qualcosa di male. In altre parole, tendono a rivoltare, non tutti, ma molti, i più sensibili in particolare, su di sé la responsabilità del fatto che sia arrivato in casa un fratellino o una sorellina e che siano, tra virgolette, più amati. Quindi il messaggio pratico, al di là poi delle classificazioni di Freud, è che noi genitori abbiamo una responsabilità nei confronti dei piccoli in modo da mostrare il maggiore equilibrio possibile nelle attenzioni che dedichiamo ai nostri bambini per evitare di creare quel nucleo di vulnerabilità alla gelosia che poi tende a riproporsi anche nelle relazioni più adulte. Il terzo tipo di gelosia di cui volevo parlare è quella proiettiva, un po' più sofisticato questo. Secondo Freud, questo tipo di gelosia è tipica di chi vorrebbe tradire, non lo fa e proietta sull'altro la propria voglia di tradire. Questa è un pochino, come dicevo, più sofisticata, ma nella sostanza le cose che vogliamo dire sono queste. Uno, che la gelosia è un sentimento che caratterizza tutti noi, poco o tanto, finché resta con quelle caratteristiche che abbiamo detto, soprattutto di consapevolezza. È un sentimento normale, diventa invece pericolosissima quando diventa delirante. E qual è la caratteristica del delirio? Che la persona non si accorge che assolutamente sta stravolgendo l'analisi di realtà e sta leggendo gli eventi in maniera assolutamente distorta.
In parte ha già risposto, professoressa, ma qual è il limite che si pone tra la gelosia normale e invece la gelosia più pericolosa? Si capisce qual è il momento che segna il confine tra queste due categorie?
Sì, direi che è proprio questo segnale, questo valico è la consapevolezza. In altre parole, posso essere gelosa, lei può essere gelosa, ma ci rendiamo conto che abbiamo questo sentimento di dolore, c'è magari un motivo obiettivo per sentirci in qualche modo feriti e conteniamo comunque questa sofferenza nei limiti della percezione individuale. In altre parole, questo sentimento normale quando esprime la comprensibilissima vulnerabilità che ognuno di noi ha quando ama all'idea di poter perdere la persona amata. È naturalmente del tutto plausibile, comprensibile e vorrei dire legittimo che la gelosia emerga anche quando abbiamo realmente perso l'oggetto d'amore, la persona che abbiamo amato a vantaggio di un altro. Questo vale anche non solo per le persone, ma per esempio anche per i progetti. È chiaro che se uno di noi ha coltivato a lungo un progetto e poi questo gli viene, tra virgolette, rubato e svolto con un'altra persona, anche questo è un sentimento di gelosia assolutamente comprensibile. Tuttavia, un altro degli aspetti caratteristici della gelosia normale è che è a termine. In altre parole, ognuno di noi, con più o meno tempo, arriva però a farsene una ragione, come si dice nel linguaggio comune. Questo indica la capacità di superare la perdita, di, tra virgolette, elaborare il lutto, come dicono gli psicologi, rispettando anche la libertà dell'altro o dell'altra di andarsene e scegliere un altro oggetto d'amore. Questo che cosa comporta? Comporta che veramente la persona capace, sì, di sentire una gelosia comprensibile e legittima, ma anche di superarla, ha raggiunto una notevole maturità interiore ed è anche capace di fare un altro passo importantissimo, di sentire che merita comunque amore e che potrà riavere una storia importante, significativa, appagante con un'altra persona non appena questo dolore del lutto sarà esaurito. Di converso, la gelosia diventa veramente pericolosa quando è estrema e allora si parla di gelosia delirante. In questo caso manca quell'elemento cardinale di limite tra il normale e il patologico che è la consapevolezza che siamo assolutamente fuori dei limiti. Ecco che in particolare in questo caso viene a mancare la capacità di controllare i propri impulsi distruttivi e quindi la persona diventa socialmente pericolosa non solo per il partner ritenuto traditore e colpevole di abbandono, ma spesso, come si vede anche purtroppo negli episodi di cronaca, diventa aggressivo e distruttivo nei confronti della famiglia, per esempio, della persona amata o addirittura dei figli. Ecco che allora l'attenzione alla gelosia patologica deve essere presente, attenta, in particolare negli psichiatri che, e nei medici di famiglia, che forse più di tutti possono cogliere il viraggio in un loro paziente che magari conoscono da tempo tra una risposta comunque normale una perdita, e i segnali invece che ci dicono attenzione, qui la situazione sta virando decisamente verso il pericoloso.
Concludendo, professoressa, nelle chiacchiere tra donne capita che la vittima della gelosia da parte del proprio uomo venga consolata, per così dire, dalle amiche, le quali le dicono: fortunata te, ce l'avessimo noi qualcuno che ci sta così dietro, che ci sta così attento. Ma è proprio vero, la gelosia è un segno d'amore?
Solo a piccolissime dosi. La gelosia è un segno d'amore se in realtà ci porta ad avere un rapporto più attento, più appassionato, più preciso anche nel cogliere i nostri bisogni, i nostri desideri, nel farsi delle sorprese. Allora quel tipo di gelosia amorosa, che è il sentimento, se vogliamo, territoriale che molti maschi hanno, può entrare non solo nei sentimenti normali, ma per esempio a moltissime donne fa molto piacere, perché in qualche modo il sentire in maniera più forte della media il bisogno che l'altro ha del sentimento di appartenenza fa sentire la donna in qualche modo più preziosa, più importante, più unica. Attenzione tuttavia, perché quando invece l'uomo dice, meno frequentemente la donna, senza di te non vivo, questo è un semaforo rosso, perché significa che nel caso in cui la relazione si rompa o si esaurisca, ecco che siamo a rischio per una gelosia patologica.
È tutto, grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a voi, a presto.